Allora, come il sangue di Cristo ha cambiato la malattia, la morte e il dolore. Ovviamente è sottinteso la concezione della malattia, la concezione della morte, la concezione del dolore. Non ho messo concezione, altrimenti il titolo sarebbe venuto un po' troppo lungo. Quindi noi ci intratterremo oggi, in questa oretta scarsa, spero di mantenermi nei tempi, su questo argomento. E visto che siamo anche all'interno di un convegno, siamo all'interno di un convegno di giovani e per giovani, utilizzo come introduzione una canzone. Una canzone tratta dai classici napoletani, quindi una canzone molto famosa, però nella versione religiosa. Ed è seguita questa canzone, poi capirete perché mi servo di questa introduzione. È seguita dai Napoli in Canto, che penso molti di voi conosceranno, il gruppo di Gianni Aversano, eccetera. Attenzione all'introduzione che Gianni Aversano fa in merito a questa canzone, perché in questa canzone ci sono alcune espressioni che sono appunto importanti per capire che cosa, quale trasformazione ha operato il cristianesimo, quale trasformazione ha operato l'avvento di Cristo, l'avvento del Verbo incarnato. Allora ci sentiremo adesso questa canzone, attenzione alle parole del testo.
Io ti voglio bene assai e tu non pensa a me. Pochi sanno che questa famosissima canzone che diede avvio alle canzoni classiche napoletane ha una sua versione religiosa, perché il cardinale Viario Sforza chiese all'autore stesso dei versi di scriverne alcuni che si potessero eseguire in chiesa. Così l'autore, quasi improvvisandoli, immaginò Dio che rivolgendosi all'uomo gli diceva: «Ma come ho fatto tanto per te? T'ho dato tante cose, mio figlio che è morto per i tuoi peccati, un angelo che ti segue dovunque tu vada, e tu invece». La cosa interessante fu che lasciò intatto il ritornello originario. Questa volta però era Dio a rivolgerlo all'uomo, Dio che mendica il cuore dell'uomo, cantando il famoso ritornello. Voglio bene assai e tu non pensa a me, voglio bene assai e tu
thank you.
sia ben assai, e tu non pensi a me.
Allora, ovviamente la canzone continua, le parole in dialetto napoletano vogliono significare questo: Dio si è incarnato e Dio ha offerto il suo sangue per lavare l'uomo. Ecco, vedete qui nella slide è scritto, la canzone dice che prima che Dio creasse gli angeli già pensava di salvare l'uomo. E inoltre che Dio si lamenta perché l'uomo è ingrato, perché non corrisponde al suo infinito amore. Le parole io ti voglio bene assai, ma tu non pensa a me. Io ti voglio tanto bene, questo lo diciamo a beneficio di chi non conosce il dialetto napoletano, io ti voglio tanto bene, però tu non corrispondi, tu non pensi a me. Insomma, la frase... Il cantante ha introdotto questa canzone citando questa espressione: Dio mendica il cuore dell'uomo, Dio mendica il cuore dell'uomo. Ebbene, questa frase, possiamo dire, sintetizza quello che è la novità cristiana. Ma qual è questa novità cristiana? È un Dio che arriva non solo ad incarnarsi, ma anche a morire per amore. Ecco, questo lo dobbiamo tenere ben presente, altrimenti non possiamo capire come cambia la concezione della malattia, la concezione della morte e la concezione della sofferenza. L'idea di un Dio che entra nella storia, che si fa bambino e che offre il suo sangue e la sua vita per la salvezza dell'uomo, è un Dio che risponde alle attese umane, è l'entrata nella storia di un Dio che mendica, come abbiamo detto prima, che mendica il cuore dell'uomo. Come dice appunto la canzone napoletana che abbiamo sentito, un Dio che vuole bene assai, un Dio che vuole bene l'uomo, che ha creato per amore e che cerca di salvare l'uomo. Scrive San Giovanni Ed, il cuore di Gesù, cioè l'amore di Dio, è un fuoco che diffonde le sue fiamme da ogni parte, in cielo, sulla terra e in tutto l'universo. Fuoco e fiamme che infiammano i cuori dei serafini e infiammerebbero tutti i cuori della terra se il ghiaccio del peccato non vi si opponesse. Che cosa dice qui il santo? Che l'amore di Dio è un amore esuberante, straordinariamente grande, è un amore infinito, è un amore che infiammerebbe tutto, ma purtroppo l'uomo non corrisponde a questo amore. Ed è come se ghiacciasse questo amore. Ebbene, detto questo, vediamo un po' di capire che cosa esisteva prima dell'avvento del cristianesimo. Cioè, qual era la concezione di Dio prima dell'avvento del cristianesimo? Nei contesti precristiani vigeva la convinzione che bisognasse difendersi da Dio. Quindi, mentre il cristianesimo ci dice che Dio ha creato per amore, e oltretutto il fatto che Dio abbia creato per amore è di evidenza razionale, prima ancora che ce lo dice la fede, prima ancora che ce lo dice la rivelazione, noi rispondiamo e accettiamo con la fede, è già di evidenza razionale questo, no? Allora, mentre il cristianesimo ci dice che Dio ha creato per amore, e proprio perché ha creato per amore cerca in tutti i modi di salvarci, ma noi dobbiamo ovviamente corrispondere, nel mondo precristiano, nella cultura precristiana, qui ovviamente dobbiamo gioco forza generalizzare, si dovrebbero fare tanti distinguo che non possiamo fare per ovvi motivi di tempo, però nel mondo precristiano invece non c'era, diciamo, la possibilità di affidarsi al divino, bensì vi era la convinzione che bisognasse difendersi dal divino, che bisognasse difendersi dal divino. Nella cultura latina il termine religio, qui facciamo solo alcuni esempi, aveva in sé il senso del terrore che l'uomo doveva nutrire nei confronti del soprannaturale. Questa parola, religio, anche nelle fasi più sviluppate della lingua latina, non indicava semplicemente il culto e la riverenza nei confronti della divinità, ma anche superstizione, senso di terrore di fronte a tutta quell'atmosfera oscura e di mistero che riguardava la gran parte della realtà. Qui basti pensare un po' a quello che ci dice Lucrezio, fermo restando che Lucrezio è un epicureo, è un materialista, eccetera, però Lucrezio coglie questa confusione tra una dimensione religiosa e una dimensione superstiziosa all'interno appunto della mentalità religiosa romana, latina. Insomma, per gli antichi romani la religio era anche un sistema di rapporti con cui si cercava di strappare in qualche modo lo spazio necessario per vivere ai veri padroni della terra. Quali erano questi padroni della terra? Le forze animistiche, sconosciute ed inconoscibili. L'uomo romano si pensava continuamente vittima nei confronti di queste forze inconoscibili ed anche, in un certo qual modo, incapace di controllarle. Quindi la dimensione religiosa a Roma antica era una dimensione che era fondata sul sentimento anche del terrore, sul sentimento della paura. Un esempio significativo al riguardo erano i sacrifici umani. Nel Palazzo Reale di Pilo è stata trovata una tavoletta nella quale si fa cenno a sacrifici umani per ingraziarsi gli dèi nel tentativo di sventare un imminente pericolo. Attenzione però, i sacrifici umani non riguardarono solo le radici micenee della civiltà ellenica. In situazioni di eccezionale gravità si ricorreva anche nell'età della polis, all'istituto dei farmacoi. Si trattava di uomini e donne per lo più stranieri o mendicanti che venivano scacciati, percossi e uccisi per purificare la città. Sul suolo italiano, in epoca pagana, non era raro che si costruissero ponti mediante il sacrificio rituale di murare vittime umane all'interno delle costruzioni, vittime che fungevano da reliquie. Ma tutto questo perché? Perché vi era un presupposto, e il presupposto è che bisognava difendersi dal divino e che nello stesso tempo il divino non aveva un sentimento di amore nei confronti della creatura, non aveva un sentimento di amore nei confronti dell'uomo, ma cercava appunto di utilizzare strumentalmente l'uomo. Alcune civiltà si fondavano proprio sui sacrifici umani. Fu il caso delle civiltà cosiddette precolombiane. Voi pensate alle civiltà precolombiane? Nelle civiltà precolombiane si facevano centinaia e centinaia di sacrifici umani al giorno. E questi sacrifici umani servivano per che cosa? Perché si era intimoriti dal fatto che se non si soddisfava questa sete di sangue da parte degli dèi, con ogni probabilità il giorno dopo non sarebbe risorto il sole. E quindi c'era una necessità di fare continuamente sacrifici umani. E in quei contesti le guerre si facevano quasi esclusivamente per ottenere dai popoli vinti tributi umani da sacrificare. Guardate che nel mondo antico il fatto di fare guerre per avere dei tributi umani per poter operare dei sacrifici era abbastanza diffuso, ma anche nella Grecia antica, se pensiamo, non so, al mito del Minotauro. In realtà il mito del Minotauro questo significava, no? Che Atene doveva pagare qualche cosa, inevitabilmente a Creta. Gli dèi di quelle culture bramavano il sangue, e bisognava tenerseli buoni. Ora, voi sapete che in realtà la prima spedizione, qui apriamo una parentesi in maniera tale da poter continuare adeguatamente il discorso, la prima spedizione di conquistadores contava all'incirca 70 uomini, qualcuno in più, qualcuno in meno. Ora, diciamolo francamente, 70 uomini erano ben poca cosa. Eppure, in un tempo relativamente breve, questi 70 uomini riuscirono ad avere la meglio su eserciti molto ma molto nutriti, forniti, numericamente consistenti. Allora qualcuno ha detto con ogni probabilità questo successo immediato da parte dei conquistadores fu dovuto al fatto che mentre gli spagnoli avevano le armi da fuoco, gli eserciti invece degli imperi centrali non erano dotati di armi da fuoco, per cui, ma in realtà questa è una spiegazione che non spiega, perché le armi di quel tempo erano armi che si caricavano pallottola dopo pallottola, per cui si poteva al limite fare fuori la prima fila, ma poi si veniva inevitabilmente fagocitati. Noi oggi sappiamo perché questi pochi uomini riuscirono ad avere il sopravvento, perché immediatamente beneficiarono dell'alleanza di alcuni popoli, i popoli della costa come i Totonaci, i Huaxtechi, eccetera, i quali, essendo stati sconfitti dagli imperi centrali, dovevano appunto pagare in tributi umani. Ma quale fu il primo annuncio che fecero i missionari che accompagnarono i conquistadores? Questi missionari, che ovviamente non conoscevano la lingua, portarono dei grandi dipinti, noi oggi li chiameremo poster per quanto riguarda le fotografie, ecco, insomma, un po' su questo modello, e utilizzarono questi dipinti per poter evangelizzare. Allora, non so, il dipinto della Madonna, del volto dolcissimo della Madonna, oppure il dipinto di Nostro Signore Gesù Cristo crocifisso e grondante di sangue. E quale fu l'annuncio? L'annuncio fu questo, vedete. Finora avete creduto in un Dio che vuole che moriate per Lui, noi vi annunciamo un Dio che è venuto a morire per voi. Questo è stato l'annuncio. E guardate che qui cambia la storia. Perché il rapporto uomo-Dio rimane. Il problema è che viene invertito, viene modificato. Non è l'uomo che deve morire per Dio, ma è Dio che è venuto a sacrificarsi per l'uomo. Non è Dio che vuole il sangue dell'uomo, ma è Dio che offre il suo sangue per l'uomo. Io dico ai miei studenti, guardate che questa frase voi non la troverete nei libri di storia. Figuratevi poi i libri di storia di oggi. Eppure questa frase ha fatto la storia. Qui è cambiato tutto. Perché io ho iniziato con quella canzone bellissima napoletana in versione religiosa? Perché è una canzone che esprime questo amore esuberante, grandissimo, da parte di Dio, e Dio che, tra virgolette, per ovvi motivi filosofici e teologici, si rammarica perché l'uomo non corrisponde. Questo è il Dio in cui noi crediamo, e questo Dio ha cambiato completamente la storia e ha cambiato il modo di concepire la morte, il modo di concepire la malattia, il modo di concepire la sofferenza. Tenete presente quest'altra frase importante, la frase che appunto costituì da annuncio da parte dei conquistadores e dei missionari. Finora avete creduto in un Dio che vuole che moriate per Lui, noi vi annunciamo un Dio che è venuto a morire per voi. Cambia tutto. E allora vediamo un poco qual era, come veniva considerato il malato nel mondo antico. Iniziamo, fino adesso abbiamo fatto una sorta di introduzione, adesso vediamo un po' sistematicamente come il sangue di Cristo ha cambiato la concezione in merito alla malattia, come il sangue di Cristo ha cambiato la concezione in merito alla morte e in merito poi, infine, alla sofferenza. Il malato nel mondo antico. Ecco, vedete, io adesso vi offro questa tipologia per cercare un po' di capire. Allora, la malattia nel mondo antico veniva vista o come esito di un castigo da parte del divino, cioè Dio, che il divino che vuole infliggere dei castighi, molte volte anche immotivatamente, oppure la malattia come esito di un'invidia da parte del divino. Voi pensate alla dimensione anche dell'invidia, che è molto presente nei miti precristiani, non solamente nei miti greci, eccetera, ma in parecchi miti precristiani. Oppure la malattia come esito di un'ingiustizia, nel senso che il divino avrebbe già deciso chi sulla terra deve immotivatamente soffrire. Per cui a un certo punto il divino predilige alcuni e scarta altri. Sceglie alcuni affinché questi possano, diciamo così, vivere abbastanza serenamente e altri invece che devono vivere in una dimensione di afflizione e di sofferenza. Come veniva concepito il malato nella cultura ebraica? Anche qui dobbiamo essere estremamente sintetici. La malattia nella concezione ebraica veniva visto soprattutto come esito automatico di peccati personali o generazionali. Vedete, qui adesso ho inserito questo dipinto di Giobbe, basta leggersi il libro di Giobbe per poter capire, che viene qui deriso dalla moglie, perché a un certo punto la moglie dice: ma io ti credevo una santa persona, una bravissima persona, ma se a un certo punto tutto si sta accanendo contro di te, evidentemente c'è qualcosa che nella tua vita, c'è qualcosa che nella tua vita non va. Con il cristianesimo invece il malato diventa un'icona di Cristo. Quindi, mentre nel mondo antico abbiamo visto la tipologia che vi ho offerto, nel mondo ebraico abbiamo visto come veniva concepita la malattia, con il cristianesimo il malato diventa un'icona di Cristo. E da un certo punto di vista il malato diventa anche una sorta di privilegiato. Del malato bisogna prendersi cura. Il malato va rispettato, perché il malato, essendo un'icona di Cristo, mi può insegnare qualcosa. Diventa l'occasione anche per la mia santificazione, affinché io lo possa curare e lo possa accogliere, ma nello stesso tempo mi può anche insegnare qualche cosa, perché la sofferenza di Cristo lo ho dinanzi. Questo è un grande insegnamento che si introduce nella storia. Attenzione, si introduce nella storia e poi determinerà anche una realtà istituzionale, adesso la vedremo subito, come gli ospedali, grazie alla verità cristiana. Grazie alla verità cristiana. San Benedetto da Norcia, nel capitolo 36 della sua regola, scrive che bisogna prendersi cura prima di tutto e soprattutto dei malati. Bisogna servirli come fossero Cristo stesso, che veramente è in essi e che in essi viene veramente servito, perché egli ha detto: ciò che avrete fatto al più piccolo di costoro lo avrete fatto a me. Vedete, mentre nel mondo antico il malato è qualcosa da scartare. Voi pensate anche a quanto era diffuso sociologicamente l'infanticidio. Ma l'infanticidio era all'ordine del giorno. Anche nella Roma imperiale, che da questo punto di vista era un po' più progredita, diciamo così, utilizziamo questa terminologia, l'infanticidio era diffusissimo e veniva effettuato sui bambini deformi. Dice Carcopinò, un noto storico della Roma imperiale, che il bambino deforme, quando la matrona romana partoriva questo bambino deforme, allora i pater familias lo prendeva o lo scaraventava a terra, o si esponevano nelle pubbliche cloache dove o morivano di stenti o addirittura venivano mangiucchiati dai topi. E molte volte questo infanticidio, attenzione, molte volte questo infanticidio veniva effettuato anche sulla quinta, sesta o anche quarta femminuccia. Mancavano all'appello anche molte donne, perché chiaramente poi le donne comportavano tutta una serie di impegni per quanto riguarda il futuro che l'uomo non... per cui si effettuava anche sulle donne, e pensate che fu l'oscuro medioevo a condannare l'infanticidio. La condanna formale dell'infanticidio l'abbiamo col Corpus Iuris di Giustiniano, l'oscuro medioevo, dove addirittura si parla della pena capitale per chi avesse commesso un reato di infanticidio. Quindi l'attenzione nei confronti del bambino e anche del bambino deforme, che non può essere scartato. Mentre la malattia viene vista nel mondo antico come qualche cosa che va rifiutata, con il cristianesimo la malattia diventa, tra virgolette, una immagine, una icona del Cristo sofferente. Per questo il cristianesimo fa nascere gli ospedali. Gli ospedali nascono con il cristianesimo. Il massimo storico italiano della medicina, Giorgio Cosmascini, scrive: dal Medioevo non pagano ma cristiano venivano emergendo concetti e valori di grande rilevanza per la medicina. Già il cristianesimo delle origini aveva influito positivamente sulla pratica del curare. Lo stesso evangelista Luca era un diletto medico, emulo di Cristo nel risanare il fisico quanto lo spirito. Il primo ospedale romano è quella di Santa Fabiola, nobildonna romana morta nel 399 d.C. Leggiamo dalla sua biografia: dopo aver fondato un ospedale, vi radunò tutte le persone sofferenti, raccolte per strada, prestando loro le attenzioni di una vera infermiera. Quante volte ha lavato il pus da piaghe che altri non riuscivano neanche a guardare. Nutriva i pazienti con le sue stesse mani, e anche quando una persona non era altro che un povero corpo scosso dal respiro, lei ne rinfrescava le labbra con alcune gocce d'acqua. Gli ospedali svolgevano questa missione: rifugio per pellegrini, rifugio per ammalati, ovviamente, rifugio per orfani e gettatelli, cioè quei bambini che venivano poi offerti, pensate, insomma, alle ruote della vita, eccetera. No, anche questo però è significativo, perché c'era comunque la convinzione della sacralità della vita, per cui il bambino non lo posso uccidere, lo do all'ospedale affinché lo possano curare, lo possono accogliere, ma non certo va ucciso, va scartato. Distribuzione di viveri ai poveri. Alcune volte negli ospedali anche scuole e luogo di distribuzione di aiuti economici. Ecco, vedete, questa immagine è Santa Maria della Scala, un noto ospedale senese. Sembra di stare quasi alla Cappella Sistina, nella Cappella Sistina. Perché poi nel Medioevo, quando costruivano gli ospedali, esigevano che gli ospedali fossero anche belli, che negli ospedali vi fossero le opere d'arte, che negli ospedali vi fossero gli affreschi, perché il malato doveva anche alimentarsi attraverso la contemplazione della bellezza. Vedete, nel Medioevo si pretese che gli ospedali fossero anche deposito di bellezza. Come le cattedrali erano tutte affrescate, così anche gli ospedali erano spesso un trionfo di quadri, affreschi e decori. I degenti potevano osservare sulle pareti, sul soffitto, le opere dei migliori pittori, e in questi affreschi leggevano il senso della loro malattia, perché poi chiaramente erano tutti affreschi aventi come tema il tema della dimensione dell'eternità, i misteri della fede e quindi della salvezza, eccetera. Per cui contemplando, avevano anche una funzione, diciamo, terapeutica da questo punto di vista, perché si capiva, si coglieva attraverso la contemplazione di quella bellezza e di quelle immagini il senso della malattia, lo scopo che doveva avere quella malattia. Con il cristianesimo, abbiamo detto, l'infanticidio verrà condannato sia per i maschi sia per le femmine. Nel concilio di Nicea, anno 325, venne decretata la costituzione dei blefarotrofi, e con il Corpus Iuris Civilis di Giustiniano, anno 529, il bambino acquista finalmente personalità giuridica, cosa che non era nel mondo antico. A questo discorso si aggiunge anche la questione dello sviluppo della medicina, dello sviluppo della medicina. I monaci erboristi furono gli antesignani dei farmacisti moderni. È un dato incontestabile, questo è un dato incontestabile, che la medicina si sia sviluppata, qui c'è un refuso, chiedo scusa, in seno alla cultura occidentale. Quando per esempio sentiamo parlare della medicina orientale, eccetera, sì, può darsi che a livello settoriale questa medicina avrà anche una sua utilità, ma la medicina orientale, così come era 3.000 anni fa, è anche adesso. Tant'è vero che se oggi un abitante dell'Estremo Oriente avesse bisogno di, per consistenti problemi di salute, non so, problemi cardiovascolari, eccetera, così, di un intervento chirurgico, si opererebbe sicuramente attraverso i criteri della medicina occidentale. La medicina occidentale è riuscita a planetarizzare il mondo. E perché questo? Perché ci sono dei motivi fondamentali. E qual è il primo motivo? Per quanto riguarda la concezione cristiana, il corpo è cosa buona. Per riprendere l'espressione del libro del Genesi, no? Il corpo è cosa buona. Dio non ha voluto l'uomo solamente come realtà spirituale, ma ha voluto l'uomo come sintesi di corpo e di anima. Di corpo e di anima. Quindi il corpo è parte integrante della sua persona e l'anima è forma organica del corpo. Secondo, il corpo è stato assunto da Dio, incarnazione. Voi pensate che cosa è, quale importanza è data come valorizzazione del corpo dalla verità teologica secondo cui Dio si è fatto veramente uomo, eh? Attenzione che l'incarnazione, questo lo sapete molto bene, non è un modo da parte di Dio di apparire come uomo, no, Dio si è fatto veramente uomo. Vero uomo e vero Dio nell'unico soggetto, unione ipostatica, che è divino. E tenete presente una cosa, che il Verbo, la seconda persona della Santissima Trinità, per quanto tempo si è incarnato? Si è incarnato per sempre. Adesso in Paradiso la seconda persona della Santissima Trinità è con un corpo umano, un corpo glorificato ma con un corpo umano. E pensate che valorizzazione della dimensione corporea sta nel fatto di credere, di sapere che Dio, che la seconda persona della Santissima Trinità, sarà con un corpo umano per l'eternità, per l'eternità. Terzo elemento, il corpo è realtà di santificazione e redenzione. Il corpo è realtà di santificazione e redenzione, perché il nostro Signore Gesù Cristo ci ha redento con la passione e con la sua morte. Con la passione e con la sua morte. Allora è chiaro che questi elementi hanno così portato avanti, elevato il valore del corpo umano, per cui perdere tempo per cercare di sanare i malesseri del corpo, i malanni del corpo, le malattie del corpo, non è qualche cosa di blasfemo, anzi è qualche cosa di benedetto. Perciò si è avuto questa sorta di promozione della medicina nell'ambito della civiltà cristiana. Ma vediamo adesso, abbiamo parlato di come il sangue di Cristo ha cambiato la concezione della malattia, vediamo un po' come il sangue di Cristo ha cambiato la concezione della morte. E per cercare di districarci all'interno di questo argomento, io vi offro quest'altra tipologia. Vediamo un poco come si pensa la morte nelle varie culture. Ecco, la prima tipologia dice la morte come illusione. Ecco, se prendessimo le religioni orientali fondamentalmente che cosa affermano? Affermano che la morte è un'illusione. Perché? Perché loro si basano sul fatto che la individualità umana è un'illusione. Addirittura il buddismo, che da questo punto di vista è molto più coerente dell'induismo, afferma che l'io individuale è un'illusione. Tant'è vero che la radice di tutti i problemi, secondo il buddismo, sarebbe la convinzione di esistere come io. Per cui bisogna arrivare alla convinzione di non esistere come io. Quindi l'individualità è un'illusione, la morte che cos'è? È la fine dell'individualità, dunque anche la morte è un'illusione. Ma questa posizione, diciamolo francamente, è una posizione che può essere gratificante da un punto di vista umano? No. Provate a dire ad una mamma che perde un figlio, cioè guarda che la morte è un'illusione. Guarda che la morte è un'illusione. È una posizione questa che non ha nulla di umano. L'altra tipologia è la morte come valore. Allora, se noi prendiamo un'altra importante religione come l'Islam, l'Islam che cosa afferma? L'Islam afferma che Allah ha creato la morte, che Dio ha creato la morte. Perché è vero che l'Islam crede nel peccato originale, però afferma che il peccato originale è qualcosa, è stato un fatto circoscritto solamente ad Adamo ed Eva, ma che non ha avuto ripercussioni sui discendenti. Per cui, mentre il cristianesimo afferma che la morte si è introdotta nella vita in conseguenza del peccato originale, ma non è, tra virgolette, una creatura di Dio, l'Islam non afferma questo ed è tenuto ad affermare, ed è, diciamo così, costretto ad affermare che Allah ha creato la morte. Ma dal momento che Allah non può che creare cose belle, allora la morte deve essere una cosa bella. Sembra brutta, ma dobbiamo convincerci che è bella. Ma anche questo non è una posizione umana, non è una posizione che è conforme alla nostra dimensione umana. Qual è invece la posizione cristiana? La posizione cristiana è la morte come questione. Come questione. Il cristianesimo che cosa dice? La morte non l'ha voluta Dio. La morte non era nel progetto originario di Dio. La morte è il salario del peccato, la morte si è introdotta con il peccato. Quindi la morte in realtà di per sé non può essere amata in quanto morte. E quindi da questo punto di vista è giusto che ci si rammarichi nei confronti della morte. È giusto che si pianga quando c'è la morte. Ma nello stesso tempo che cosa dice il cristianesimo? Non bisogna disperarsi dinanzi alla morte, perché la morte non va amata in sé, ma la morte è stata anche risolta, ed è stata risolta con la risurrezione di nostro Signore Gesù Cristo. Vedete, pensiamo al momento in cui nostro Signore sta arrivando a Betania. Sta arrivando a Betania perché sa che il suo amico Lazzaro non sta bene. Gli vengono incontro le sorelle di Lazzaro. Quando le sorelle di Lazzaro vengono incontro vestite a lutto, vedete, è Giovanni che ce lo dice questo, e Giovanni era lì presente, testimone oculare. E quando le sorelle di Lazzaro vengono verso Gesù, dicono che, dice, ah maestro, se tu fossi stato qui nostro fratello non sarebbe morto, eccetera. Ebbene, dice Giovanni, Gesù si commosse. Gesù si fa portare davanti al sepolcro. Nel momento in cui è dinanzi al sepolcro, che cosa fa Gesù? Gesù piange. Scoppiò in pianto. Ora, non so se avete fatto mai una meditazione su questo. Gesù è Dio. Gesù sa di essere Dio. Gesù sa che la morte non è la fine di tutto. Gesù sa che di lì a pochissimo avrebbe fatto risorgere Lazzaro, per cui non è successo niente, ma non può fare a meno di piangere. La morte è uno scandalo. Nella prospettiva cristiana la morte è uno scandalo, perché la morte richiama il peccato, ma nello stesso tempo non bisogna disperarsi dinanzi alla morte, perché la morte è risolta. Allora vedete che è risolta. Vedete che questa è la posizione più umanamente gratificante e soddisfacente in merito alla morte. Non la morte come illusione, non la morte come valore, ma la morte come questione. E veniamo adesso, terza parte, come il sangue di Cristo ha cambiato la sofferenza. Tenete presente che per ogni parte ci sarebbe tantissimo da dire, ma per ovvi motivi di tempo non possiamo farlo. Allora vediamo un po' come il sangue di Cristo ha cambiato la sofferenza. E qualcuno potrebbe dire, ma perché abbiamo parlato prima della malattia e quindi un po' del dolore, in quanto dolore fisico proprio che ti tocca la carne e ti tocca la pelle, ti tocca il corpo, e adesso parliamo della sofferenza. Sofferenza come struggimento interiore, che accompagna molto spesso il dolore e che accompagna molto spesso la morte. E vediamo come il sangue di Cristo ha cambiato anche la concezione della sofferenza. E per introdurci in questa terza parte, leggiamo queste bellissime parole di Santa Caterina da Siena. Con la dolcezza del sangue di Cristo, l'amaro della vita sparirà. E pensate che Santa Caterina da Siena era analfabeta, eh?
La scrive.
Eh?
La scrive.
La scrive, ma anche il dialogo della Divina Provvidenza per, con la dolcezza, vedete quanto è poetico e nello stesso tempo proprio toccante al massimo, no? Con la dolcezza del sangue di Cristo sparisce l'amaro della vita, sparisce l'amaro della vita con la dolcezza del sangue di Cristo. La sofferenza di Cristo, infatti, rende sopportabile ogni sofferenza. È attraverso la sofferenza di Cristo che noi abbiamo la possibilità di fare in modo che le nostre sofferenze diventino vivibili, diventino sopportabili. E pensate alla tragedia disperante dell'uomo contemporaneo. Perché l'uomo contemporaneo oggi è così insicuro? Eppure fa tante cose grandi, no? Ma perché è così insicuro? Perché non ha l'arma della sofferenza di Cristo che gli darebbe la possibilità di dare senso a tutto. E qui io mi richiamo a parole famosissime di San Francesco, quando San Francesco dice: tanto è il bene che mi aspetto che ogni pena mi è diletto. Cioè io sono capace, ho la possibilità effettivamente di sopportare qualsiasi prova, di sopportare qualsiasi sofferenza, perché so benissimo quello che mi attenderà dopo. E qual è la tragedia dell'uomo contemporaneo? È che l'uomo contemporaneo, convinto di essere gettato nel mondo, convinto di venire dal nulla per andare verso il nulla, non sapendo più dove sta andando, non riesce più nemmeno a dare un senso significativo al dramma della sofferenza. Al dramma della sofferenza. Solo nel cristianesimo la sofferenza può divenire armonia dell'universo. Attenzione a queste parole. Non sono parole mie. Adesso capirete perché non sono parole mie. La sofferenza nel cristianesimo può diventare un'opera d'arte. Altro che Michelangelo. Una persona che soffre e che offre la sua sofferenza, che offre la sua sofferenza al nostro Signore, che soffre purificandosi e offrendo anche la sua sofferenza per quanto riguarda per la salvezza dei peccatori, ebbene, questo può diventare una vera e propria armonia dell'universo. Io non so se conoscete questa giovane mamma, è Maria Cristina Mocellin, morì nel 1995, ad appena 26 anni, era già mamma di 3 bambini, quindi con ogni probabilità sarebbe stata ancora più generosa nei confronti della vita. Ella nella prova, a causa di una brutta malattia che la portò alla morte, compose una sorta di credo della sofferenza che dice così. Adesso lo leggiamo questo credo, perché veramente è molto bello. E dice: credo che un giorno comprenderò il significato della mia sofferenza e ne ringrazierò Dio. Ne ringrazierò Dio. Credo che senza il mio dolore sopportato con serenità e dignità mancherebbe qualcosa all'armonia dell'universo. Credo che è veramente saggio chi sa soffrire senza perdere la serenità e la fiducia in Dio. Credo, vedete qui com'è bello, eh? Credo che come tutti i fiumi vanno al mare, così tutte le nostre lacrime si versano nel cuore di Dio. Soffermiamoci sulle parole centrali di questa citazione. Allorquando la giovane donna dice di aver capito che la sua sofferenza servirà per l'armonia dell'universo. Parole queste che sembrano significare due cose che quasi sfiorano l'assurdo. Da una parte una convinzione che potrebbe sembrare un po' presuntuosa, no? Può qualcosa di sé servire per l'universo intero? Dall'altra il ritenere che qualcosa di negativo, come appunto la sofferenza, possa produrre armonia. Allora vediamo un poco come vanno lette queste parole. E invece è proprio qui il paradosso straordinariamente affascinante del cristianesimo. Guardate che queste cose le afferma solamente il cristianesimo e nessun'altra religione. L'amore con cui si vivono le proprie esperienze non solo non passa invano, ma addirittura regge in un certo qual modo da fondamento a tutto. Ovviamente l'amore con la A maiuscola, ovvero l'amore che è tutto indirizzato a Dio, che è tutto indirizzato a Dio, l'amore teologale. Ma perché questo amore arriva a reggere e ad armonizzare tutto? Perché Dio ha iscritto nella sua creazione il valore della libera corrispondenza. Se l'uomo ama Dio, questo amore muove, armonizza e fonda, perché solo questo è nel desiderio di Dio, cioè di colui che muove, armonizza e fonda tutto. Corrispondere vuol dire adempiere qualcosa che è stato pensato, voluto e progettato. Nel cristianesimo si arriva ad affermare che tutto ciò che Dio permette nella vita, se accettato per suo amore e vissuto nella sua volontà, cioè nel rispetto della sua legge, corrisponde a ciò che Dio stesso ha pensato, voluto e progettato. Perché tenete presente che tutto ciò che ci capita nella vita è sempre permesso da Dio. E se è permesso da Dio, Dio ci dona sempre la grazia necessaria, sufficiente e necessaria per poter in quelle prove, in quella situazione, anche in quella sofferenza, fare la sua volontà. Dunque, nella libera corrispondenza di amore della creatura al creatore vi è la condivisione della croce, cioè della sofferenza. E voi pensate che responsabilità oggi ha il cattolicesimo? Che responsabilità oggi ha la Chiesa? Che responsabilità oggi ha la teologia cattolica di non parlare più della sofferenza vicaria, di aver messo ai margini la croce? E senza la croce non si capisce nulla. E poi si dice, no, ma noi di queste cose non dobbiamo parlare, altrimenti presentiamo Dio come una sorta di, come una persona cattiva, senza capire che senza la croce, senza la sofferenza vicaria, veramente diventa incomprensibile Dio. Ma perché Dio deve permettere la sofferenza di un bambino, di una persona innocente? È la croce, solo la croce, che può effettivamente darci una risposta al riguardo. E nell'accettazione della volontà di Dio, sempre e comunque, si realizza la risposta che Dio stesso attende e in un certo qual modo mendica, no? Per riprendere le parole da cui siamo partiti. Ed ecco spiegate le parole di Maria Cristina Mocellin. Se non si soffre con dignità e serenità, mancherebbe qualcosa all'universo. Mancherebbe qualcosa all'universo. Ella si serve di un'immagine che più precisa non avrebbe potuto trovare. Vedete, io l'ho evidenziato in giallo, vedete come sono belle queste parole. Come tutti i fiumi vanno al mare, così tutte le lacrime si versano nel cuore di Dio. E quando non si crede, quando non si pensa più alla dimensione dell'Eterno, dove vanno le nostre lacrime? Dove vanno le nostre sofferenze? Siamo costretti a soffrire, perciò l'uomo contemporaneo non è felice. E pensa e confonde la felicità con il divertimento. Noi abbiamo una società in cui la fabbrica del divertimento è aperta 24 ore su 24, ma l'uomo contemporaneo è infelice. Qual è la vera felicità? La felicità non è alternativa alla sofferenza, perché la sofferenza c'è. La vera felicità non è alternativa alla croce, perché la croce c'è. La vera felicità è alternativa alla disperazione. E vedete come, che gioia traspare da queste parole, ed è una malata terminale che le sta scrivendo, eh? Come tutti i fiumi vanno al mare, così tutte le lacrime si versano nel cuore di Dio. Nella libera corrispondenza di amore ogni dolore, il più atroce, il più insopportabile, quello che sembra più assurdo, trova il suo sbocco naturale, il cuore di Dio. Prima abbiamo citato uno degli apostoli del Sacro Cuore, no? Il cuore di Dio, cioè la sua, di Dio, tenera accoglienza, il suo abbraccio, il suo conforto, il significato vero e definitivo. Altro che gli dèi del mondo antico, altro che gli dèi bramosi di sangue, ma Dio che offre il suo cuore affinché noi possiamo andare lì a depositare tutti i nostri affanni, tutte le nostre angosce, tutte le nostre ambasce. Dunque nel cristianesimo, solo nel cristianesimo, solo nel cristianesimo, non facciamoci ingannare. E voi pensate anche qui che grave responsabilità si ha nell'aver dimenticato l'apologetica. Qui stiamo facendo apologetica. Stiamo facendo apologetica. Che qui si tocca con mano proprio, si tocca con mano la diversità, la superiorità incommensurabile del cristianesimo rispetto alle altre sedicenti religioni. Dunque nel cristianesimo la sofferenza può divenire armonia. Solo nel cristianesimo la lacrima di colui che soffre per amore di Dio diventa la stilla che ancora manca al tutto. La stilla che ancora manca al tutto. Tant'è vero che lo stesso San Paolo dice, io completo, ma è chiaro che qui va letto bene questa espressione, perché di per sé, relativamente al nostro Signore Gesù Cristo, alla sofferenza del nostro Signore Gesù Cristo, non manca nulla, non manca nulla. Ma nostro Signore Gesù Cristo vuole che noi lo accompagniamo sul Calvario. Lui sta davanti, noi stiamo indietro. Il nostro Signore Gesù Cristo l'ha detto, non sono venuto a togliervi la croce. Chi vuol seguirmi, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Via purgativa, via illuminativa, via unitiva. Questo è il nostro destino e non siamo soli. Chi vuole negare la presenza di Cristo, chi vuole negare la presenza del cuore di Dio, la sofferenza ce l'ha comunque ed è solo. E non sa dove andare. Non sa dove andare a depositare le sue lacrime, le sue lacrime. Nell'eternità i grandi paesaggi della natura, che adesso riempiono di meraviglia i nostri occhi, non ci saranno più. Spariranno definitivamente, rimarrà piuttosto la meraviglia di quei gesti di amore compiuti nel dolore e nell'accettazione della croce da anime eroiche, da anime eroiche. Voi pensate quando ci sarà il giudizio universale? Quanti aeroporti vedremo crollare? Quanti viali, corsi e piazze vedremo crollare? Perché? Perché sono intitolati a personaggi nei confronti dei quali il mondo adesso si inchina. Mazzini, Garibaldi, via discorrendo. E vedremo invece valorizzare tanta santità nascosta. Vedete, una giovane mamma come questa, qui c'è una dimensione eroica, c'è una dimensione eroica. Una giovane mamma che dice queste cose, sapendo di dover lasciare momentaneamente 3 bambini, e dice queste cose, è una dimensione eroica. Rimarrà piuttosto la meraviglia di quei gesti di amore compiuti nel dolore e nell'accettazione della croce da anime eroiche. Ciò rimarrà imperituro, ciò rimarrà scolpito nell'eternità. Ed ecco perché Maria Cristina Mocellin può dire: credo che un giorno comprenderò il significato della mia sofferenza e ne ringrazierò Dio. Ne ringrazierò Dio. Voi pensate, vi voglio raccontare questa mia esperienza personale, che mi è caduta. Era il 97, quindi 21 anni fa. Io già insegnavo e io insegno religione cattolica in un liceo, quindi ho molte classi, e stavo insegnando in un'aula al primo piano. A un certo punto sentiamo un frastuono enorme e ci affacciamo tutti quanti e ci dicono: no, una ragazza si è sentita male, è svenuta. Ma capimmo subito che non era uno svenimento, perché gli svenimenti in un istituto scolastico ne avvengono spesso, e si era capito subito che qualcosa non andava. Ed era una mia alunna di 15 anni che praticamente cadde a terra, la portarono all'ospedale eccetera, e purtroppo arrivò la notizia che era morta. Un aneurisma cerebrale silente, come sono questi aneurismi, l'aveva stroncata. E io ero il loro professore di religione, per cui quando andai in quella classe, ovviamente una classe prevalentemente femminile eccetera, quali domande mi potevano fare? La classica domanda mi potettero fare, cioè: ma perché Dio permette questo? Una ragazzina molto brava e ci sono tanti delinquenti e ci sono questi, sapete io che risposta detti questa risposta? Dice, noi quanti ne siamo qui? Siamo 24, siamo 25. Adesso tutti quanti diciamo, giustamente, povera Michela, che ha 15 anni è andata via. Ma quando noi tra tantissimi anni, immaginiamo che siamo 24-25, ci sarà qualcuno qui che non si salverà, posso essere anch'io. E dopo tantissimo tempo, chi non si salverà dirà, povero io o povera Michela? Povero io o povera Michela? La dimensione dell'eternità cambia tutto. La dimensione dell'eternità cambia tutto. Ed ecco le parole, credo che un giorno comprenderò il significato della mia sofferenza e ne ringrazierò Dio. Ma senza il cristianesimo, che risposta si può dare alla sofferenza se non questa? Che risposta si può dare? Nell'eternità tutto sarà più chiaro, tutto acquisterà senso e anche quei bambini che avevano dovuto rinunciare alla propria mamma per la sua prematura morte ringrazieranno e gioiranno nell'armonia suprema. Esito della perfettissima volontà di Dio. Voi pensate quando nel canto quattordicesimo del Paradiso, no? Dante a un certo punto chiede a Salomone, dice, ma perché ci sarà la risurrezione dei corpi? E Salomone risponde, ovviamente Dante che risponde, Salomone risponde dando le motivazioni teologiche che ben conosciamo, ma poi aggiunge Salomone, ci sarà la resurrezione dei corpi perché? Per i padri e per le madri. E che significa questo? Significa che non è possibile che un papà e una mamma che provano la gioia di abbracciare il proprio figlio non possano riottenere questa bellezza. E voi pensate che il cristianesimo questo ci dice. Tutto ciò che di bello costruiamo in questa vita lo riotterremo. Per cui ogni cosa, ogni lacrima che verseremo in questa vita è già risolta. Senza il cristianesimo c'è solamente la disperazione. E infatti l'essenza del mondo contemporaneo è un'essenza completamente disperata e ulteriormente disperante. Diciamolo francamente, questa è l'ultima slide, ho finito, questo è il vero unico conforto dinanzi al dolore. Le parole che non si innalzano e non portano a Dio, al vero Dio che è quello cattolico, non solo non possono offrire nessuna consolazione, ma conducono ad un pietoso fallimento, quello di cercare una risposta nella bassezza della terra e non nell'altezza del cielo. Allora, tenete presente che tutto cambia in merito alla malattia, alla morte, alla sofferenza, tenendo presente che noi non siamo l'esito né di un errore da parte del divino, né tantomeno l'esito di una volontà divina che voleva costringerci, coartarci e strumentalizzarci, ma noi siamo l'esito di un atto di amore. Siamo stati pensati dall'eternità e Dio si propone per accompagnarci nella nostra vita. Noi dobbiamo ovviamente liberamente corrispondere. Se ci convinciamo di questo, ogni cosa che accade nella nostra esistenza ha già il suo significato, ha già la sua consolazione. Ho finito.